Essere del mestiere conta, nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi, questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.
Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo delle nuove stime, uso il plurale perché è uscito sia il Centro Studi Confindustria sulla crescita prevista per quest'anno e per l'anno prossimo, che il Fondo Monetario Internazionale, che non è uscito solo sull'Italia, è uscito in generale sui vari paesi, ma anche sull'Italia. Allora, c'è da dire che, lasciando stare i decimali, perché insomma stiamo parlando di uno più 0,8% per il Centro Studi Confindustria quest'anno e più 0,7% per il Fondo Monetario, così come il Fondo Monetario prevede una crescita dello 0,8% l'anno prossimo, mentre su questo adesso sentiremo anche Confindustria, che sarà la nostra ospite del Centro Studi. Però insomma sostanzialmente sono limature al ribasso di un decimale, dello 0,9 allo 0,8 Confindustria, dello 0,8 allo 0,7 il Fondo Monetario, che vanno, ripeto, lasciamo stare un attimo i decimali, nella stessa direzione, cioè difficilmente, per usare un eufemismo, si raggiungerà il punto percentuale di crescita che il governo ha messo in manovra, l'1% del PIL, perché c'è stato un rallentamento nel terzo trimestre e si aspettano gli esiti del quarto trimestre. Confindustria ricorda come 2004 l'unica crescita del 2024, scusatemi, viene dal settore dei servizi, mentre tutti gli altri settori, quindi industria e anche, capiamo, l'agricoltura, sono in calo. Perché questo rallentamento? Per la dinamica degli investimenti, che dopo la robusta crescita dal 2021 al 2023, gli investimenti quest'anno sono fermi al più 0,5 e l'anno prossimo faranno meno 1,3%. Poi qualcuno mi dice: ma perché lei è così ossessionato su Industria 5.0? Perché quando parliamo di investimenti, quella poteva essere, non dico la soluzione in qualche modo risolutrice, ma uno degli elementi per invertire un po' l'andamento degli investimenti, perché quello riguarda gli investimenti delle imprese, servizi o manifattura, per la transizione digitale e per la transizione ambientale, con una dote di 6 miliardi e 300 milioni di PNRR. È chiaro che se ci fosse stato un tiraggio interessante avresti un pochino cambiato l'andamento degli investimenti, invece così non è, perché è arrivata tardi, è arrivata molto complicata, con 16 passaggi, e il tiraggio ad ora è di 100 milioni rispetto ai 6 miliardi messi sul piatto, cioè praticamente nulla. Di questo parleremo. Per quello che riguarda il Fondo Monetario, è interessante anche quanto fa notare il Fondo Monetario, che la disoccupazione calerà quest'anno al 7% in Italia e risalirà un po' l'anno prossimo al 7,2%, ma che la crescita degli Stati Uniti sarà 3 volte più alta quest'anno dell'area euro, cioè più 2,8% contro un più 0,8% dell'area euro, in cui noi saremo assolutamente in linea, ma non saremo più i virtuosi dell'area euro. Visto che parliamo degli Stati Uniti, avremo anche un approfondimento sulla campagna elettorale, che inizia a entrare, diciamo, nelle ultime battute, soprattutto sul fronte raccolta fondi, non che i fondi di garantiscano il voto, sappiamo come funziona la campagna americana, ma abbiamo visto da un lato Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, che ha donato 75 milioni all'organizzazione che ha creato per appoggiare Trump, che ha lanciato una lotteria con $1 milione al giorno in palio, aperta a chi è registrato per votare in uno dei 7 stati in bilico. Nel frattempo Kamala Harris ha stabilito il record per la raccolta fondi da $1 miliardo. Insomma, anche quello è un elemento della campagna elettorale americana. Partiremo però con il tema che affrontiamo mensilmente ci occupiamo del mondo dell'autotrasporto e come avevo annunciato andremo a focalizzarci sulla situazione che ogni tanto viene riscoperta, poi ricade in un rumoroso silenzio, diciamo così, che è quella del blocco dei valichi in Val d'Aosta, che non riguarda la sola Val d'Aosta, riguarda in primis tutto il sistema produttivo del nord-ovest, quindi anche Piemonte e Liguria, e poi riguarda il paese, perché in quel corridoio, cioè tra Fréjus e Montebianco, in attesa della TAV, passa il famoso corridoio 5, quello per cui facciamo la TAV, quello che va da Lisbona all'est Europa, quindi c'è anche un tema di merci, ripeto, in primis delle imprese valdostane, piemontesi e liguri, ma anche tutte quelle imprese che devono andare da est a ovest, cioè devono far passare merci da Francia, Spagna, Portogallo all'est Europa, o viceversa da Slovenia, Croazia, quello che volete, verso Francia, Spagna e Portogallo, cioè il famoso corridoio 5. Perché c'è una lentezza oggettivamente incomprensibile dei francesi nel rimuovere sta frana. C'è chi maliziosamente ha detto ma sai perché l'alta velocità e Freccia Rossa faceva concorrenza tra Torino e Parigi, e questo comunque, ci sono anche molte merci francesi che devono venire in Italia per essere importate in Italia, eppure quelle subiscono un grosso disagio perché praticamente sono 600-700 km in più, devi fare il giro per la Svizzera, con un aumento di costi che per le singole imprese è molto molto alto, soprattutto sui margini. Perché adesso la chiusura periodica e prolungata del Monte Bianco sarà fino al 16 dicembre. Poi c'è il tema del Fréjus, che appunto finché non si libera dalla frana, è chiusa oltre un anno per una frana sul versante francese. E poi c'è il tema dell'interscambio commerciale, perché insomma sappiamo che una buona fetta dell'interscambio commerciale, il 60% di tutto l'interscambio commerciale transita per l'arco alpino, è una fetta importante, transita proprio per la parte, o transitava per la parte Monte Bianco e non solo Monte Bianco, quindi è stato chiuso per frane il valico di Tenda, la ferrovia del Fréjus, il Monte Bianco va a bloccarsi per 3 mesi nei prossimi 18 anni, voi capite insomma qual è la situazione. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Dunque, un ascoltatore mi scrive in maniera un po' polemica, mi dice ma perché dovremmo regalare altri soldi agli imprenditori dopo 4.0? Beh, più che regalare, attenzione, questi sono soldi del PNRR, in parte sono a prestito, vantaggioso, in parte sono a fondo perduto. Ma guardi, il punto è che noi parliamo spesso anche dei salari. Allora è chiaro che i salari in questo paese sono bassi rispetto a tutti i confronti che facciamo, il recupero del potere d'acquisto è ancora del tutto insufficiente, però tu i salari li puoi aumentare in due modi sostanzialmente: alleggerendo il carico fiscale, e fino ai 35.000 euro il governo l'ha fatto, riprendendo anche i tagli del governo Draghi, aggiungendo altri 2 punti, non c'è niente sulla parte, parlo di lavoratori dipendenti. Sì, c'è una detassazione dei premi di produzione, riduzione della tassazione fiscale o dei fringe benefit. Però l'altro grosso modo per aumentare i salari è avere industrie che aumentino la produttività e quindi fatturino, facciano utile. Ora, se c'è un problema di investimenti e tu hai una dote di 6 miliardi e 3, non si tratta di regalare i soldi, perché questi investimenti deve essere dimostrato che servono a aumentare la competitività dell'impresa. I buoni dati, gli ottimi dati che abbiamo avuto nel 2021 e nel 2022 da parte della manifattura, secondo molti osservatori, erano dovuti anche al fatto che nel frattempo le piccole e le medie, non solo le grandi imprese, avevano approfittato negli anni precedenti al Covid dei vantaggi di Industria 4.0. Poi, se lei mi dice che la soluzione è il 110%, siamo su due piani diversi, sono 123 miliardi di carico dello Stato. Comunque partiamo come sempre dai mercati finanziari. Allora, per quello che riguarda la giornata odierna, ho visto una dichiarazione del numero uno della banca centrale, se non ricordo male, portoghese, che si aspetta, adesso vado a riprenderlo, che si aspetta un taglio di un altro mezzo punto percentuale da qua a Natale da parte della BCE. Vediamo, per ora ci sono in questo momento dei buoni dati su SAP, per esempio a Francoforte, il DAX infatti è invariato, Parigi è invariata, Milano invece perde lo 0,60%, perché ci sono soprattutto le utilities che calano, A2A meno 2,60, ERA meno 2,30, poi agganciate, se vogliamo, Enel meno 2,5%, poi c'è anche Terna meno 1,80%. Ora, è vero che in generale sono arrivate le dichiarazioni da parte di alcuni esponenti della Federal Reserve e della Banca Centrale Americana che hanno raffreddato gli entusiasmi su un prossimo taglio dei tassi. È vero che in generale la Cina continua a essere un enigma, nel senso che non si capisce se queste misure prese dal governo, che continua a prendere il governo cinese, riusciranno a rivitalizzare i consumi interni. E poi ci sono alcune attese per i trimestrali. Per esempio la tedesca SAP ha registrato un aumento dei ricavi degli utili nel terzo trimestre, questo porta a salire anche Steam Microelectronics per un parallelismo, che guadagna l'1,70%, c'è poi Nexi che guadagna il 2,50%, Saipem il 2%, Leonardo l'1,20% come Tenaris. Invece le utilities che ricordavo, un po' risentono anche della possibile frenata del taglio dei tassi della Federal Reserve e poi risentono anche dei dati che raccontavamo venerdì pubblicati da Terna, cioè un calo nella domanda di elettricità dell'1,3% a settembre rispetto a settembre del 2023. Poi ci sono anche alcune banche che non vanno bene, Pop di Sondrio meno 1,30% su tutte, ancora Intesa meno 0,80, Mediobanca meno 0,80, Snam meno 1,20, Prismian meno 1,1%. E poi segnalo quello che ha pubblicato il Sole 24 Ore sul Domenicale, cioè i manager più pagati. Io non ho mai fatto una battaglia così pagate di poco, un manager deve essere pagato, certo che ci deve essere una proporzione tra lui e i dipendenti, Olivetti diceva mai più di 40 volte un dipendente, però a me interessa i risultati del manager, cioè se il manager lo devo pagare poco per avere risultati deludenti o negativi, meglio prendere uno più bravo con i risultati migliori. Perché lo dico? Perché siccome non mi sembra che Stellantis stia navigando nell'oro e le riduzioni hanno ragione, riguardano a questo punto anche di alcuni stabilimenti francesi, ma insomma Stellantis continua a immatricolare meno della, cioè ha il segno meno tutto il mercato, ma Stellantis ce l'ha a un meno che è decisamente un meno più alto rispetto agli altri. Perché lo dico? Perché Carlo Tavares nel 2023 ha guadagnato 24 milioni di euro quasi al lordo delle tasse, poi c'è Massimo Della Porta, presidente di Sizegate, con 21 milioni, e al terzo posto Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, ognuno 19 milioni. Faccio notare che Tavares ha aumentato i suoi guadagni del 57% sul 2022. Questo è il Pay Watch elaborato da Sole 24 Ore. Il tema è appunto: questo aumento del tuo guadagno è giustificato dall'andamento del titolo? Se no, non capisco in base a che cosa. Del titolo, scusatemi, della società? Cioè, hai ottenuto dei risultati tali per cui ti aumentiamo il guadagno dello stipendio del 50%. Così, a naso, non mi pare. Vabbè, andiamo sugli altri mercati. WTI, il petrolio, meno 1,34%, sotto i $70 e $69, il Brent a 75, nuovo record dell'oro, ha fatto $2,740 l'oncia. Segnalo che ci sono 2.155.000 sacchi di caffè bloccati nei porti brasiliani. Questi si sono accumulati tra gennaio e settembre per i ritardi nei porti brasiliani, continui cambiamenti degli scali delle navi. Brasile non ha così ricevuto l'equivalente di mezzo miliardo di euro, 536 milioni di euro, in valuta estera, che tra l'altro servirebbero al paese. Solo a settembre circa il 70% delle navi, cioè 190 navi su 267, ha subito un cambio di scalo, un ritardo nell'esportazione di caffè dai principali porti brasiliani. Il porto di Santos, che è il principale hub per l'esportazione del caffè brasiliano, ha registrato un tasso di ritardo per le navi porta container dell'84%, non c'è male. Torniamo ai prezzi dell'energia. Gas oggi a €40, un anno fa a 58, prezzo dell'elettricità a €123 il PUN a megawattora, un anno fa a 130. E segnalo che il DDL aree idonee, ieri ne parlavamo con i governatori Emiliano e Fontana, il DDL aree idonee pronto per essere esaminato dal Consiglio regionale della Sardegna, andrà in aula, il 5 novembre, ed è il giorno in cui si analizzerà, diciamo, il DDL che sta in questo momento bloccando, ma io non ce l'ho con la necessità di fare un'ulteriore ricognizione, ce l'ho col fatto che la ricognizione venga fatta in tempi relativamente rapidi. Nel frattempo Edison ha inaugurato una nuova centrale termoelettrica a ciclo combinato di ultima generazione a Presenzano, in provincia di Caserta, che insieme alla centrale gemella di Porto Marghera, inaugurata lo scorso anno, è tra i più avanzati ed efficienti al mondo e la più efficiente in Italia. 450 milioni di euro per la centrale di Presenzano di Caserta, una potenza installata di 770 megawatt, praticamente riesce a soddisfare il fabbisogno annuale equivalente di 1,5 milioni di famiglie. Utilizza una turbina a gas naturale ad alta efficienza, con un'efficienza energetica pari al 63%, una delle più alte in Europa, e una riduzione delle emissioni specifiche di anidride carbonica fino al 30%. Dati dell'economia internazionale: cala la disoccupazione giovanile in Cina, resta sempre molto alta, 17,6%, che è stato un picco storico, il record storico si ebbe ad agosto col 18,8%. Intanto Samsung India ha affermato che a causa dello sciopero di oltre un mese di un ampio gruppo di lavoratori ha già perso complessivamente 100 milioni di dollari. Venendo all'Europa, arriva un'altra tegola sul governo di Keir Starmer, perché il deficit è andato oltre le stime e quindi la manovra sarà sempre più, diciamo, secondo i dati ufficiali oggi il deficit è stato di 1,5 miliardi più alto di quanto preventivato nel mese di settembre. Il Fondo Monetario, come già ricordavo, stima anche l'andamento dell'intera economia mondiale più 3,2%, anche se dice ci sono rischi al ribasso. La Cina è stimata un più 4,8 sotto il 5%, per l'anno prossimo più 4,5. L'India invece continua a correre, più 7% quest'anno e più 6,5% l'anno prossimo. E poi abbiamo detto dell'Italia, più 0,7% quest'anno, più 0,8% l'anno prossimo. E sostanzialmente un'economia statunitense che cresce quest'anno il triplo di quella europea, o lo 0,8%. Visto che citavo il caso dello stipendio di Tavares, che ripeto, non è che mi interessi solo il valore, ma il fatto che se tu guadagni il 50% in più dal 2022 al 2023 devi dimostrarlo con i numeri, con i fatti. Allora, le immatricolazioni di auto in Europa occidentale, quindi Unione Europea e anche Regno Unito, secondo i costruttori europei meno 4,2%. C'è stato un po' di rimbalzo sulle auto elettriche, ma rimangono lontane dai livelli attesi. Quanto ha fatto Fiat? Ha fatto meno 26%. La quota di mercato scende dal 17,2% al 13,3%. Nei primi 9 mesi meno 6. Ora, il dato è nettamente peggiore della media di mercato. Quindi, ripeto, non è polemica. Vorrei capire che cosa ha fatto di meritevole Tavares per avere il 50% in più di stipendio da un anno all'altro, perché di solito nelle aziende private tu hai dei premi perché hai ottenuto dei risultati. Magari uno mi può rispondere: beh, senza quei risultati Stellantis sarebbe calata ancora di più. Ho capito, ma la differenza tra quanto cala il mercato e quanto cala Stellantis è quasi sempre a svantaggio di Stellantis. Quindi visto che parliamo di imprese e sviluppo, si sta concludendo a Pescara il G7 sviluppo, dove si è tenuto anche il B7, che sarebbero le confindustrie dei 7 paesi sullo sviluppo. È una 3 giorni dei G7, ma in parallelo c'è anche l'incontro dei B7. La presidente Emma Marcegaglia, che è stata intervistata dalla nostra Teresa Trillò sulle strategie di sviluppo e cooperazione, e soprattutto per capire qual è l'istanza che emerge dai B7.
Oggi qui a Pescara abbiamo parlato di cooperazione verso i paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione all'Africa, e qui il messaggio che arriva è un messaggio che in un mondo come questo, dove ci sono conflitti, dove i cambiamenti climatici stanno accelerando, il rischio vero che chi pagherà un costo maggiore saranno proprio questi paesi in via di sviluppo, in particolare l'Africa. Quindi il messaggio è: la cooperazione serve, ma serve una cooperazione molto meno paternalistica, non una cooperazione dove anche gli imprenditori abbiano un ruolo, dove si facciano joint venture con imprenditori africani, dove si lavora sulla transizione energetica, dove si cerca di sviluppare una manifattura locale. Quindi diciamo un atteggiamento meno paternalistico, più pragmatico e più orientato proprio allo sviluppo, anche attraverso joint venture con gli imprenditori.
Ci sono già dei progetti sul tavolo da attuare?
Beh, guardi, per esempio nel Piano Mattei alcuni progetti ci sono poi questi progetti più ampi, sulle infrastrutturazioni. Ci sono per esempio dei progetti per il trasporto dell'idrogeno dalla Tunisia, ci sono dei progetti di infrastrutture energetiche, tra l'Italia e l'Africa. Diciamo che se lo utilizziamo bene, l'Italia in un certo senso potrebbe diventare anche un po' un hub energetico, proprio vista la sua vicinanza all'Africa, anche verso l'Europa. E anche verso l'Europa del Nord. Sì, quindi qualche progetto c'è, ovviamente poi bisogna finanziarli e bisogna anche eseguirli, metterli a terra nel più breve tempo possibile.
Un anno di B7, qual è il quadro che emerge sull'economia, sulla situazione in generale dei paesi del G7 anche?
Questo è stato un anno in cui appunto abbiamo avuto l'opportunità di parlare coi ministri sui vari temi. Diciamo che esce un'idea di un mondo molto difficile, un mondo dove non c'è più diplomazia, dove tutte le istituzioni multinazionali tipo l'ONU, il WTO sono un po' saltate, quindi è un mondo più difficile, un mondo dove le catene del valore sono cambiate, dove ci sono delle guerre ovviamente, c'è una forte, diciamo, conflitto tecnologico tra Cina e Stati Uniti, quindi un mondo molto più difficile, dove alla fine forse veramente la cosa che dobbiamo cercare di fare è quello proprio di una collaborazione più stretta tra governi quantomeno dei paesi del G7, che sono i paesi più sviluppati, e anche, come dicevamo prima, un dialogo più profondo tra mondo delle imprese e mondo dei governi, proprio per cercare di affrontare i grandi problemi.
Allora, andiamo adesso sul traffico, poi un paio di notizie in breve ancora e andiamo sul primo tema, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
minuti. Dunque, qualche risposta agli ascoltatori. Io non ho detto che il tema è lo stipendio di Tavares, pubblicato nella graduatoria degli stipendi, il primo in Italia, ieri dal Sole 24 Ore. Io non ho detto che, essendo un'azienda privata, ne risponderanno gli azionisti. Non abbiamo mai messo un'azienda privata, e men che meno uno stipendio, nella poco invidiabile classifica. Sono soldi dei privati, degli azionisti, c'è un consiglio di amministrazione. Ho detto solo che io non mi sorprendo solo sulla montata dello stipendio, perché deve essere commisurato a quello che gli obiettivi che devi raggiungere. Ora, sicuramente gli obiettivi non li ha raggiunti sulle immatricolazioni auto, visto che FIA, che il gruppo Stellantis, perde regolarmente più della media di mercato. Qualcun altro mi scrive: beh, magari i suoi obiettivi erano l'utile, benissimo, ma io non ho detto che non abbia raggiunto gli obiettivi. Sarei curioso, ma di sapere quali erano gli obiettivi. Sicuramente non le immatricolazioni, probabilmente l'utile da distribuire agli azionisti. E allora ricordo quella che dovrebbe essere l'indicazione della Banca Centrale Europea, se arriverà, di andare un po' meno a redistribuire gli utili sul mondo bancario in questo caso, e a meno buyback. Detto questo, ripeto, non ho detto che non abbia raggiunto gli utili che gli avevano posto. Magari l'utile era quello di, appunto, l'obiettivo era solo quello di arrivare all'utile e distribuire un certo dividendo. Sicuramente non l'ha, e su questo penso che potremmo essere d'accordo, numeri alla mano, non l'ha raggiunto sulle matricolazioni. Vabbè, comunque, rendimenti dei titoli di Stato in Italia oggi sono saliti al 3,50%, anche lo spread è un po' salito a 123 punti, anche il Bund tedesco è un po' salito, ed ecco perché lo spread è più o meno rimasto fermo a 122. Per quello che riguarda invece le regioni, visto che ieri eravamo in diretta al Festival delle Regioni, Radio 24 è estate ed è in diretta al Festival delle Regioni, vorrei far ascoltare che cosa ha detto nel videomessaggio Giorgia Meloni sull'autonomia. Ieri qualcuno mi sta scrivendo, c'è stata, alle agenzie hanno detto, zuffa tra il presidente Emiliano e il presidente Fontana. Devo dire la verità, visto che l'ho fatta io l'intervista, la conduzione, Emiliano e Fontana erano molto d'accordo per buona parte dell'intervista. Si sono oggettivamente accapigliati, scontrati dialetticamente sul tema dell'autonomia. Ma gli altri temi, mi sembrava, per esempio, sul fatto che PNRR andasse affidato più alle regioni che ai comuni, perché i comuni non hanno capacità di spesa e persone per fare i piani di spesa, erano assolutamente d'accordo. Comunque, sentiamo Giorgia Meloni sul sud come locomotiva economica, e poi però anche farò ascoltare il ministro Zangrillo, sempre dal Festival delle Regioni di Bari, e la ministra Calderone.
Nel 2023 il prodotto interno lordo del sud è cresciuto di più della media nazionale. Il mezzogiorno ha dato una spinta decisiva alle esportazioni, permettendo all'Italia di piazzarsi al quarto posto nella classifica mondiale. L'occupazione è aumentata più che nel resto d'Italia. Insomma, il Sud è stato di fatto la locomotiva economica della nazione. Invece di essere quello che abbiamo visto spesso negli anni passati, quando si ritrovava quasi sempre ad essere il fanalino di coda.
Il ministro Zangrillo sulla finanziaria: non ho ancora un testo definitivo, l'ipotesi del taglio del turnover è circoscritta nel tempo e non tiene conto di quelle realtà amministrative più piccole, che sono quelle che hanno più bisogno di garantire un regolare turnover.
Io non ho ancora un testo definitivo, lo stiamo discutendo. C'è questa ipotesi di prendere in considerazione un turnover. Diciamo questo, che se fossimo in un mondo ideale io dovrei dire che non sono contento, però facendo parte del governo noi dobbiamo avere senso di responsabilità e quindi, come dicevo prima, dobbiamo sapere che il primo presupposto è avere i conti dello Stato in ordine, per cui ciascuno deve fare la sua parte. In ogni caso, l'ipotesi di taglio del turnover è un'ipotesi circoscritta nel tempo, 2025, e non tiene conto di quelle realtà amministrative più piccole, che sono quelle che effettivamente hanno più bisogno di garantire un regolare turnover. Voglio ricordare che nei primi 8 mesi di quest'anno abbiamo bandito 288.000 posizioni, abbiamo ricevuto 2 milioni di candidature, quindi comunque il processo di turnover procede, continua con grande attenzione soprattutto alla qualità delle persone che dobbiamo inserire nella pubblica amministrazione, perché abbiamo un percorso da qui ai prossimi anni che è fatto di modernizzazione, di digitalizzazione, quindi abbiamo bisogno di essere attrattivi soprattutto verso le nuove generazioni.
Vabbè, un'ultima notizia prima di andare sul traffico e poi parlare di trasporto e diciamo di una Val d'Aosta isolata, ma che isola un bel pezzo d'Italia, oltre che il corridoio 5. Segnalo quanto ha detto il rappresentante del tavolo asilo e immigrazione nella sua audizione in Commissione Affari Costituzionali sul decreto flussi, e si chiama Giovanna Cavallo. Ha detto: il decreto flussi non funziona. L'anno scorso c'erano 136.000 posti a disposizione su 609.000 domande presentate al Click Day. Lo stesso per il 2024, 151.000 posti e 700.000 domande, di cui meno di un quarto viene evasa. Ora, io l'ho già detto molte volte, ma lo ridico: un conto è contrastare l'immigrazione clandestina, e va fatto anche per non avvantaggiare gli scafisti, e ho capito che sono disperati, ma c'è un guadagno ed è clandestino ed è un reato. Altra cosa però è ricordare al governo che la Bossi-Fini va cambiata, perché c'è una fame di persone. Adesso non mi scrivete ogni volta perché non scelgono gli italiani, sappiamo che alcuni lavori di Italia non li vogliono fare, e comunque c'è una scarsità di risorse a qualunque livello. Quindi io vorrei un paese che con un decreto flussi porta dentro le persone anche sulla base, diciamo, di alcuni profili e che contrasta l'immigrazione clandestina, e magari a forza di avere un decreto flussi più ampio poi anche, diciamo, avere un effetto in qualche modo di dissuasione sull'immigrazione clandestina. Comunque, ripeto, sono due cose diverse. Non è che si può pensare che l'immigrato sia solo quello che sbarca a Lampedusa, quello va fermato, ma abbiamo un decreto flussi che fa ridere sia sui lavoratori in agricoltura, sia sulle badanti, le colf, i lavori nella manifattura. Siamo a un quarto delle richieste con il Click Day. Dai, traffico.
Focus Economia.
Allora, uno può dire un problema solo della Val d'Aosta, che è isolata, perché sappiamo che c'è il Frejus chiuso, il Coltenda ha avuto problemi, il Passanella ha avuto problemi, e soprattutto per 18 anni, se non ricordo male, ogni 3 mesi si blocca il Monte Bianco e adesso si bloccherà fino al 18 di dicembre. Non è un problema della Val d'Aosta, è un problema dell'intero paese, a partire dalle regioni dell'Ovest, quindi Piemonte, Liguria, ma non solo. È un problema anche per i traffici tra Francia e Italia, oltre che Italia e Francia, ma soprattutto per le merci che vanno dal corridoio 5, da teoria era Lisbona a Kiev, adesso Kiev magari si ferma un po' prima, ma quello è un corridoio fondamentale che prende tutta la parte bassa delle Alpi e quindi riguarda anche l'interscambio di merci tra Slovenia, Croazia e Francia o tra Spagna e Italia. E lo dico perché la stima è di 11 miliardi di danni per le chiusure periodiche e tra l'altro c'è anche il tema che i francesi, la Fran de Fréjus è di un anno fa, ma sono lentissimi nel muoversi. Il Piemonte da solo esporta verso la Francia 10 miliardi di merci, per cui insomma. Comunque, presidente della Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato, buonasera.
Buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori.
E grazie anche Massimo Masotti, responsabile trasporti internazionali di ANITA, che è l'Associazione Nazionale delle Imprese Trasporti Automobilistici. E Turcato, ci può dire qual è la situazione? Perché molti non la conoscono, ma insomma voi siete quasi isolati.
No, dice bene, anche ho sentito le parole sue a inizio trasmissione, rappresentano in modo plastico quello che è la situazione su in Valle d'Aosta. Noi ci troviamo col Monte Bianco chiuso fino al 16 di dicembre, almeno questa sarebbe la data. Il Fréjus è il secondo valico che è chiuso, come ha detto lei, per una frana attualmente a data da destinarsi verosimilmente fine 2025. Abbiamo un'autostrada attualmente con delle limitazioni nel raccordo tra la A4 e la A5 per un'altra problematica nelle gallerie di Viverone. E ci troviamo alla ciliegina sulla torta che fino al minimo 2026, fine 2026, la ferrovia è chiusa. Quindi da Ivrea ad Aosta non si arriva neanche in treno.
E però, alla faccia delle interconnessioni europee. Senta, dopo il GR24, anzi le chiedo subito, che danni sta causando? Cioè, perché tutti dicono, vabbè, è un problema della Val d'Aosta. Mi sembra di no, però.
Non è così, come lei ha ben detto. Ovviamente se noi interagiamo e ragioniamo su una macro regione, quindi Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, il danno, stiamo parlando, come diceva lei, di miliardi per queste chiusure. Le rettifico solo una cosa di quello che lei precedentemente ha detto: il traforo chiude 3-4 mesi all'anno per 20 anni, per non 20 ogni anni. 3 mesi. Quindi stiamo parlando di una chiusura che, se facciamo le somme, sono più di 6 anni che chiude quel traforo.
3-4 mesi all'anno per 20 anni. Ma adesso praticamente l'aumento dei costi per tutti gli autotrasportatori, quindi le merci, è perché devono girare per la Svizzera, diciamo così, sono 600-700 km in più, o sbaglio?
Esatto, come Confindustria abbiamo fatto un accordo col governo elvetico per il transito dei veicoli per il loro territorio, ragionando come se fosse semplicemente un transito, quindi non un ingresso nella nazione. Ma ovviamente il governo elvetico non può ragionare sui prossimi 20 anni di fare queste continue accordi con gli autotrasportatori.
Allora, adesso al GR24, poi vorrei sentire anche la posizione di Masotti, poi magari Turcato se ci ricorda che punto è il TAV anche lì, e io vorrei capire perché la frana del Fréjus, che dimensioni ha sta frana? È un anno che è franata dal lato francese. Al 2025 se la stanno prendendo comoda, mi sembra, i francesi. Comunque, dopo il GR24, 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
Focus Economia.
Allora, di nuovo in diretta 18.08 con Sebastiano Barisoni, dopo aver ascoltato le difficoltà non dell'industria valdostana, ma dell'industria piemontese, ligure, valdostana e del commercio, diciamo, per via del tunnel del Monte Bianco che per 20 anni chiuderà 4 mesi all'anno, il Fréjus ancora bloccato, oltre che i problemi interni, chiedo a Massimo Masotti, responsabile trasporti internazionali di ANITA, perché Fréjus e il Gottardo a regime vengono attraversati da 80.000 treni ogni anno e il settore logistico italiano li usa per trasferire il 30% delle materie prime e dei prodotti finiti. Il giro che fanno, lo ricordava già il presidente Turcato, è di 6-7 ore nonostante l'accordo con la Svizzera e costa di più. Le altre difficoltà che vi vengono segnalate, Masotti?
Oh.
Allora, vedo che Mazzotti ha qualche problema di collegamento. Chiedo intanto a Turcato, che è ancora in collegamento invece. Presidente, che cos'è l'idea della seconda canna del Monte Bianco? Perché ho visto una dichiarazione del presidente di Confindustria Rossini che dice per un costo di 1,2 miliardi a fronte di 11 miliardi stimati di danni per le chiusure periodiche. Che cos'è la seconda canna del Monte Bianco?
Fondamentalmente noi siamo 2 anni che portiamo avanti questa idea, che sarebbe il raddoppio in sito, quindi vicino a dove oggi sorge il traforo del Monte Bianco, del raddoppio, quindi in parte a questa, raddoppiare il tunnel per a consentire un miglioramento della sicurezza, il mantenimento dei transiti, quindi non un aumento di volume, e per un migliore impatto ambientale, in quanto andremo a salvaguardare tutte le fermate che oggi succedono in caso di colonne o problemi al tunnel stesso.
Allora Mazzotti, adesso l'abbiamo ripresa, mi può raccontare poi anche come visione dall'interno che cosa significa poi questo per il mondo dell'autotrasporto?
Intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Per noi questa chiusura è veramente un fatto estremamente serio e problematico, nel senso che va a sommarsi a tutto il resto del Valle Colpino, che ha delle altre chiusure ed altri blocchi, quindi non è una semplice chiusura del Monte Bianco, ma è il continuo impedire alle merci italiane di arrivare in Europa, perché se parliamo di Svizzera sapete i problemi che abbiamo per l'attraversamento, l'Austria al Brennero sapete le difficoltà che pone per l'attraversamento della nostra merci, anche Tarvisio ha i suoi problemi di attraversamento perché ai Tauri ci sono dei lavori per cui ci sono 2 ore di coda ogni giorno, e quindi siamo di fatto isolati, quindi per la categoria è un grosso problema. Se vogliamo entrare nello specifico, la chiusura ferroviaria ha bloccato tutti i treni navetta che facevano il servizio non accompagnato, quindi l'invio del semplice sederimorchio senza il trattore fra l'Italia e la Francia, e la chiusura del Monte Bianco ha comportato innanzitutto un allungamento di percorrenze per tutto il nord Italia, che di fatto è costretto a transitare via Frejus con appunto un allungamento di percorrenza e quindi di costi e quindi di penalizzazione per le merci italiane che arrivano in Europa, e dopodiché siamo sottoposti a un'area di rischio per cui se per caso dovesse succedere qualsiasi cosa al tunnel Frejus siamo isolati. E questo è un problema. A questo si somma un problema specifico appunto della Val d'Aosta o comunque del nord Italia, che di fatto è bloccata in un angolo e che non riesce ad arrivare sui mercati appunto francesi in maniera compatibile. Cioè è un problema veramente serio.
Allora chiedo a Turcato e poi a Mazzotti, che cosa chiedete, che cosa proponete? Perché insomma 20 anni per 4 mesi di blocco per 20 anni sono un tempo nemmeno narrabile. Turcato e poi Mazzotti.
Dottor Barisoni, fondamentalmente quello che dicevo poco fa, noi chiediamo insistentemente il raddoppio del traforo del Monte Bianco in modo tale che i lavori oggi previsti, quindi queste chiusure temporanee per più anni, si potrebbero interrompere. Queste sono fonti ufficiali, quindi non sto raccontando fake news, e una volta pronta la seconda canna si potrebbe sia a quel punto chiudere per 1, 2, 3 anni quello che serve il traforo vecchio e adeguarlo a un traforo 5.0 per così dire, e non una struttura che tra 20 anni comunque vedrebbe una vetustà di 80 anni, perché sì, il traforo oggi vi ricordo ha 60 anni.
Senta, sì, io penso che però il governo italiano dovrebbe muoversi in maniera diplomatica, non con dichiarazioni che poi irritano i francesi, che sappiamo che sono molto permalosi, ma con una moral suasion diplomatica, quindi il ministro Tajani in primis, con la Francia, per dire vi potete dare una mossa su questa frana della ferrovia del Frejus. Mazzotti.
Ma allora, da parte nostra abbiamo degli obiettivi un po' più a breve termine, perché dobbiamo ovviamente sommare sia il breve che il lungo. Noi abbiamo preparato un documento che raccoglie tutte le problematiche dei valli alpini, perché vedete anche in Emilia Romagna il meteo è imprevedibile e quindi possono capitare frane, alluvioni, esondazioni e qualsiasi altro problema, e che ci potrebbe mettere in difficoltà. Quindi noi abbiamo preparato un documento che va a identificare delle vie alternative rispetto a quelle attuali da usarsi in caso di emergenza. Cioè succede qualcosa, ripeto,
in uno qualsiasi dei trafori, noi dobbiamo avere già un piano B pronto per sapere da che parte passare, non possiamo stare fermi in attesa di decisioni. E quindi servono, per arrivare alla sua domanda, servono migliori rapporti con la Svizzera, che dovrebbe per esempio autorizzarci in caso di emergenza il traffico notturno attualmente vietato. Noi in Svizzera non possiamo circolare fra le 22 e le 5, ma in questo momento di emergenza, in queste 15 settimane di chiusura, forse aprire al traffico notturno via Svizzera forse aiuterebbe l'autotrasporto a rispondere alle domande dei propri clienti. Servirebbero migliori rapporti con l'Austria, dove ci sono delle possibili alternative all'asse del Brennero in caso di chiusura. Domani crolla o bloccano un ponte per emergenza e noi vogliamo un piano B. Però a queste nostre domande il governo italiano è stato molto attento, questo dobbiamo riconoscerlo. Dagli altri paesi, sia lato governativo sia lato associazione di categoria, non abbiamo ricevuto le risposte che ci aspettavamo.
E questo è anche il problema. Grazie al presidente del Confindustria Valle d'Aosta Francesco Turcato, grazie al responsabile trasporti internazionali di Anita e quindi Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici Massimo Masotti. Vorrei prendere, ma per un tease, come si dice in gergo, invece il tema che non riesco a affrontare tutto oggi, ma vorrei lanciarlo. Il tema era quello che avremmo dovuto, che facciamo, diciamo così, ogni lunedì con dietro la notizia. Oggi è martedì, ieri eravamo a Bari, e allora.
Dietro la notizia.
Allora, Alessandro Patriotti, buonasera.
Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
Faccio un tease perché abbiamo avuto molte notizie. Dimmi solo una cosa, poi ne parliamo ampiamente domani.
Sì.
Chi sta vincendo la campagna elettorale americana? Non sui sondaggi, non mi permetterei mai, visto che, ma sulla raccolta,
allora, sulla
raccolta di fondi.
Gara del denaro. Allora, ultimo aggiornamento: record storico battuto da Kamala Harris, trimestre $1 miliardo di contributi ricevuti, mentre invece classifica dei miliardari, stanno 3 miliardari sono in testa per Musk, sono 3 top della classifica di Forbes, tra cui naturalmente 6 di Elon Musk. Stiamo parlando di grosso modo 750, 1 miliardo e 750, ma nell'arco di tutta la campagna di Trump, quindi per non nell'arco nel questo rush finale. Interessantissime due cose. Una, questa iniziativa di Musk, $100 per ognuno che, per ogni americano che firma la petizione, la pro Trump, chiamiamola così, aperta inchiesta del Dipartimento della Giustizia, è un altro milione che lui vuole mettere sopra prima delle elezioni, e soprattutto il record di cause. Attenzione, perché questo strascico giudiziario comunque finirà, e visto che sono molto vicini come percentuali, rischia di veramente di gettare un'ombra su quello che sarà il risultato post-elettorale. E soprattutto che cosa? Quello che si sta discutendo in America è qual è il messaggio che sta avvenendo dalla nuova amministrazione, visto il bassissimo livello del confronto che, come hai visto, è da una parte Dio è con me, o dall'altra parte è veramente un po' basso in questo momento. E se questo deve essere la base della costruzione del nuovo ordine mondiale, ci sarà veramente da
ridere.
Saremo contenti a quello che
allora
succede.
No, ma ti riprendo domani, perché Alessandro Patriotti, tra le altre cose, è stato per tanti anni corrispondente sulle 24 ore dagli Stati Uniti, quindi mi interessa poi anche capire che cosa vogliono dire queste capacità di raccolta. Non vinci solo raccogliendo, però qualche indicazione la puoi raccogliere. Quindi l'appuntamento con Alessandro Patriotti a domani. Adesso andiamo sul traffico e poi invece le previsioni di Fondo Monetario e Centro Studi Confindustria. 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
Focus Economia. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Oh. 18 e 19 minuti. Dunque, il Fondo Monetario Internazionale dice che la crescita dell'Europa sarà lo 0,8% quest'anno, tripla la crescita invece degli Stati Uniti al 2,4%, tre volte superiore a quella dell'area euro. L'Italia più 0,7 quest'anno, più 0,8 nel 2025, rivista a ribasso. Rivista a ribasso anche dalla Banca d'Italia qualche settimana fa. Ricordo che il governo punta all'1%, non è un tema solo di decimali, perché poi il rapporto deficit-PIL, come spieghiamo spesso, si basa anche da quanto è il denominatore. Se il PIL è più basso delle attese, ti sale il deficit sul PIL. Centro Studi Confindustria stima sostanzialmente analoga 0,8, anche il Centro Studi Confindustria ha limato di un decimale, 0,8% quest'anno, e se ho ben visto, però no, anzi non ho visto nulla sul 2025. Distanti quindi tutte e due dall'1% del governo. La cosa interessante invece è capire da dove arriva questa dinamica economica più modesta delle attese. Se ho ben capito, ma giro la domanda al direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandro Fontana. Buonasera direttore.
Buonasera.
Viene da tutti i settori, cioè industriale, manifattura e agricolo, mentre l'unica crescita che abbiamo avuto è arrivata dal settore servizi, ma mi sembra di poter dire che anche i servizi, quindi servizi all'impresa, servizi al cittadino, ma anche servizi turistici e quant'altro, non hanno, diciamo così, tirato come l'anno scorso.
Allora, dunque, diciamo no, i servizi i primi due trimestri sono andati bene, e il terzo trimestre però li vediamo in rallentamento, e ora riprenderanno verso l'ultima parte dell'anno e poi meglio l'anno prossimo, e questo perché cresceranno i redditi delle famiglie e quindi questo spingerà un pochino, le famiglie ridurranno la quota di reddito che risparmiano e quindi questo spingerà, si trasferirà sui consumi e quindi riprenderanno sia i servizi che i beni un po' più accelerando più verso la fine dell'anno e l'anno prossimo. Però sì, è vero che comunque i servizi sono stata l'unica settore che ha tirato nella prima metà dell'anno in Italia.
Ecco, che cos'è che invece ha prodotto il rallentamento? Perché uno dice, vabbè, l'industria che ha segno meno, lo sappiamo, c'è cioè la produzione industriale e l'agricoltura. In realtà, se ho ben capito, voi dite il problema di quest'anno sono gli investimenti, ecco perché io ci tengo tanto a Industria 5.0 che non sta decollando, è arrivata tardi, complicata, tira solo 100 milioni su 6 miliardi e 3. Cioè, ho ben capito che è proprio l'investimento, cioè lei dovesse individuare il principale responsabile di un andamento economico peggiore delle attese.
Sì, se dovessi individuare il responsabile, direi che è stata una politica monetaria molto restrittiva e quindi tassi certo. alti, perché quelli ci tengono, il crollo degli investimenti è in tutta Europa, noi anzi lo stiamo soffrendo leggermente meno degli altri. Noi abbiamo, ecco, adesso in questo momento al secondo trimestre abbiamo un l'acquisito sarebbe, diciamo, la crescita che abbiamo avuto nei primi due trimestri e quella che avremmo alla fine dell'anno se nel terzo e quarto trimestre fosse pari a zero la variazione degli investimenti, saremo oltre l'1% quest'anno. In realtà poi secondo noi nella seconda metà dell'anno caleranno e scenderanno intorno allo 0,5, quindi un contributo lo daranno quest'anno, ma molto meno di quello che ci saremmo aspettati. In Europa stiamo sotto di 4 punti percentuali, quindi per dire che stiamo leggermente meglio degli altri. Però è chiaro che sicuramente questa è una componente rilevante e questi scendono anche un po' per i tassi, un po' per la fine degli incentivi all'edilizia che avevano spinto molto la parte degli investimenti in costruzioni, e un po' scendono anche perché appunto gli investimenti in macchinari sono andati finora, gli impianti in macchinari sono andati male nell'attesa di 5.0. ora speriamo che attraverso qualche si riesca a semplificarne un po' le procedure in modo da far sì che questi nei prossimi mesi possano essere anche questi un fattore di traino. Diciamo che la causa, se dovessi dire, sono i tassi alti che hanno indebolito in generale la domanda europea. Il problema è la domanda europea che è veramente scesa molto, e lo vediamo tanto negli investimenti quanto nei consumi quanto nell'export, quindi siamo un po' tutti sotto questa bolla un po'
sì,
di
perché lei dice,
di
lei dice anche gli investimenti, il calo di investimenti europei trascina con sé anche quelli italiani, mi spiego. Noi esportiamo molto, penso, ai macchinari, e quindi se un paese come la Germania, ma non solo, anche la Francia, ha un calo degli investimenti, questo si ripercuote sul nostro export, nelle nostre forniture lì, oltre al calo, diciamo, che c'è stato Italia su Italia. Che prospettive avete sul 2025? Perché il Fondo Monetario è piatto, cioè dice più 0,7 quest'anno, più 0,8 l'anno prossimo.
Noi siamo 0,9 l'anno prossimo, ma sono più o meno molto simili, devo dire la verità, sia questa che sia su quest'anno che sul prossimo.
Quindi non ci sarà nessun grande scossone, cioè una crescita non così altisonante, ma neanche una stagnazione, se ho capito bene.
No, esatto, è una via di mezzo questa, è una crescita debole ma una maggiore crescita. Se noi per l'Eurozona per esempio diamo l'ipotesi che facciamo era intorno allo 0,7 quest'anno e l'1 l'anno prossimo, quindi siamo più o meno anche noi allineati più o meno sulla crescita dell'Eurozona, è proprio tutta l'area che è abbastanza debole appunto, perché poi tra l'altro noi abbiamo l'inflazione a 0,7% annuo. Nell'Eurozona adesso è scesa all'1,7, è stata al 2 fino a due mesi fa, quindi anche quella incide sul rallentamento, quindi tassi alti e inflazione ancora ce li stiamo tirando dietro e sono quelli che un po' determinano un po' il rallentamento generalizzato e per uscirne ci vuole un po' di tempo.
Sì, ecco, va detta una cosa, è molto difficile andare in direzione contraria se appunto c'è un questo è l'andamento di tutta l'Europa, nel senso che la cosa importante, esatto, è che l'Italia non cresca meno della media. In questo caso non è così, perché 0,8% quest'anno è esattamente più 0,8% la media europea, e anche lo 0,8% l'anno prossimo, su un'attesa dell'1% sarebbe molto vicino. Quindi detto questo, poi però ogni paese fa i conti con le sue economie, nel senso che mal comune mezzo gradio fino a un certo punto, perché poi sappiamo che il tema del deficit e della manovra l'Italia ce l'ha e della correzione promessa all'Europa, il debito è alto, ce l'ha molto meno la Germania che non è sotto procedura di inflazione. Però è vero ed è importante guardare quello che fa l'intera area economica, quantomeno dell'euro se non europea, perché sennò fai ragionamenti avulsi dal contesto. Grazie al direttore del Centro Studio di Confindustria Alessandro Fontana, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia che torna domani dalle 17 in poi. Qualcuno mi sta chiedendo, ed è l'ultima cosa a cui riesco a rispondere, dov'è che cresce il reddito. Allora guardate, il reddito cresce nel senso che l'andamento, la dinamica dei rinnovi contrattuali, gli autonomi già hanno avuto il loro potere di recupero in molti casi, ma la dinamica dei rinnovi contrattuali da inizio 2024 è superiore come percentuale all'andamento dell'inflazione. Questo non vuol dire che tu stia recuperando tutto il reddito, ma ci mancherebbe il potere d'acquisto perso con l'inflazione. Vuol dire che rispetto a quando tu continuavi a perdere potere d'acquisto perché i tassi erano alti, l'inflazione era alta e non avevi aumenti, adesso i tassi, quindi per il mutuo variabile o un mutuo che viene acceso, sono in calo, come conferma oggi l'ABI, anche se non velocemente come vorremmo. L'inflazione si è fermata, nel senso che quello che ha preso, e quello che è salito, ma non il tasso di crescita dello 0,7. Allora ti aspetti che, diciamo, da inizio 2024 in poi ci sia un po' di respiro sui redditi. Ripeto, un processo lungo, non è un processo brevissimo. Comunque, torneremo a parlarne a partire da domani.
Essere del mestiere conta nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi, il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi questo vuol dire fare banca, non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.